La forma del pane è in maniera evidente l'intenzione di Gesù, è l'intenzione di darci da merenda, come quando noi portiamo all'asilo il bambino, poi gli davamo la merenda. L'Eucaristia è appunto il pane del cammino. Essendo la nostra vita un cammino, uno star via da casa per un po', attraverso varie avventure e disavventure, e essendo noi creature fragili, deboli, che devono affrontare il peso del cammino, il Signore appunto si fa pane per il viaggio. Questo è uno dei grandi significati dell'Eucaristia, no? Certo, Gesù ha presenza, ma troppe volte magari abbiamo assistito su una presenza quasi idolatrica, fissa, no? In realtà è una presenza piena di ardore, una presenza di compagnia, una presenza di compagno di viaggio, di pane appunto. Nessuno è più compagno del pane, no? Al Signore piace non solo star qui in mezzo a noi, ma camminare con noi, accompagnarsi a noi, nutrire il nostro andare. E quindi viene, cammina, passa, è la forma della Pasqua appunto. Non è una forma divina, è un passaggio. Tra l'altro fu un passaggio terreno, tragico, splendente, ma passaggio. E qui in mezzo a noi perciò ogni domenica a sostenere i nostri giorni. E qui nei momenti decisivi della nostra vita, quando arriviamo e quando partiamo, quando ci sposiamo, quando ci ammaliamo e torniamo alla salute, quando andiamo fuori strada e ci ravvediamo, e nelle varie fasi della vita. E quindi è chiaro che nel momento in cui stiamo diventando grandi, quel momento decisivo della formazione dell'uomo, volete che non ci sia? Il momento in cui lui crea il figlio dell'uomo, volete che non ci sia? C'è appunto l'Eucaristia. Non può mancare il pane del Signore nel momento decisivo della formazione dei figli dell'uomo, i quali diventano uomini mangiando e diventano figli di Dio mangiando l'Eucaristia. In questo senso la prima comunione sta al centro dell'educazione cristiana, no? Al centro dell'educazione dei nostri bambini, nel cuore dell'iniziazione. Ed è anzitutto, ecco, forse sono prospettive che ci sono sfuggite per tanto tempo, la davamo in maniera scontata, no? E adesso purtroppo, siccome il senso si perde di queste cose, siamo costretti a ripensarlo. Ma appunto la prima comunione è anzitutto la testimonianza della cura che Dio ha per i figli dell'uomo, per i nuovi soprattutto, per quelli che arrivano e muovono i primi passi nel sentiero della vita, e con loro uno a uno, questo è il mistero della prima comunione, con loro uno a uno Dio riparte con la sua creazione, con il suo piano, e lo fa affidando l'uomo all'uomo, alla cura reciproca, all'educazione appunto. No? La prima comunione, perciò, va vista sullo sfondo di questa avventura umana che la provvidenza di Dio affida all'educazione. Vedete come sono implicati tutti i temi della responsabilità, della civiltà, dell'amore, della famiglia, della scuola, della comunione. Se no diventa appunto la robetta devozionale astratta. Ed ecco, della sapienza di queste cose fatte spontaneamente all'età della ragione, lo stiamo a sottilizzare, allo sbocciare dell'autonomia e della responsabilità in un periodo di bonaccia, psicologi parlano del periodo di latenza dopo le burrasche dei primi anni, degli affetti travolgenti e inconsci, degli aggrappamenti al padre, la madre, le lotte intestine, l'incesto, la separazione. Dopo questi primi anni terribili noi non conosciamo niente dell'infanzia, li trattiamo come bambolette perché non conosciamo l'uomo. Dico, dopo questi anni appunto avventurosi tra affetti travolgenti e delle faticose, laboriose, istruzioni elementari per la vita, sono gli anni in cui si impara a digerire, gli anni in cui si impara a parlare, a stare in piedi, a stabilire dei rapporti di gelosia, di invidia, di conflitto, di pace con gli altri, di distinzione dei rapporti, no? Quindi, dopo questi anni laboriosissimi e fecondi, e prima di quegli anni difficili della conquista definitiva dell'autonomia attraverso la guerra, che è l'adolescenza, attraverso la separazione, no? C'è questo periodo di latenza, il felice periodo della prima comunione è questo periodo di bonaccia. In questo momento, come se potessero, adesso che siete quieti, adesso facciamo un riassunto e un anticipo, Vengono portati in mezzo all'assemblea, al banchetto dell'Eucaristia. Rivelazione di cos'è la vita, almeno secondo Dio, perché magari non capiscono poi l'Eucaristia perché non l'hanno ancora in tutti questi anni vista in casa loro, hanno visto niente in giro di simile, quindi resta un discorsino catechistico. Non hanno visto la comunione, loro fanno la comunione ma non sanno cos'è perché non l'hanno sperimentata. E però la prima comunione vorrebbe essere la rivelazione della dolcezza da cui viene tutto, nella forma di un pane che si dà bianco, appunto, no? Incruento, di un mondo buono come un pane, appunto, no? La rivelazione della dolcezza da cui viene il mondo e la prefigurazione della festa a cui è destinato il mondo, e in mezzo, fra mezzo, un invito all'alleanza dentro di noi con gli altri, che trasforma l'avidità, la violenza del vivere in fraternità, in comunione. Questa è la posta in gioco, certo, per noi tutte le domeniche, ma appunto per loro in qualche maniera, a sanzionare il processo di diventare uomini, il primo sacramento dell'Eucaristia, mistero che si rivela. È come una stazione, una tappa significativa della loro vita, un senso ricapitolativo del primo tratto della vita, e è nel segno dell'Eucaristia, cioè nel segno della vita di Gesù. Questa è la pretesa poi della sua vita data nella morte e resurrezione. La prima comunione dà alla vita dei nostri figli il paradigma, nella forma addirittura di una cosa che si mangia, nella forma della carne, del cibo, dà alla vita dei nostri figli il paradigma della vita di Gesù. E quindi diventa anche il sigillo dell'educazione cristiana, il senso del battesimo, no? E quindi la prima comunione è il rito centrale, non solo è un riassunto della faccenda umana, ma è anche il rito centrale dell'iniziazione cristiana, cioè del cammino che si fa per diventare discepoli di Gesù, per imparare a vivere come Lui. E bastano queste due o tre cosette dette così, no? Per capire che tipo di incrocio è in realtà una faccenduola del genere, che noi poi risolviamo dicendo non andiamo in chiesa, che sono i parenti, c'è tanta gente, no? Ma appunto per capire l'incrocio che coinvolge i ragazzi, che sono chiamati a fare un passo significativo nel riconoscimento della vita, nel capire cos'è la vita, appunto. Dei genitori per capire cosa hanno generato e cosa vuol dire diventare genitori o procreatori, della società la quale deve giudicare se è davvero una casa, perché se poi invece rispetto alla dolcezza, alla festa e alla concordia, alla fraternità che si celebra l'Eucaristia, il mondo è furore, è sporcizia, è invidia, insomma questo mondo qui ha qualcosa da rimediare, no? Per questi bambini che arrivano. Ha qualcosa da preparare di meglio, ed è un incrocio per la comunità cristiana, che è da vedere se è capace di fare i cristiani, di fare un'iniziazione appunto seria. E quindi è giustificato il fatto che della prima comunione ci ricordiamo sempre tutta la vita, è giustificato, ed è giustificato il fatto che i genitori della prima comunione sono comunque anche più scalcagnati, anche più lontani, più fuori di testa, sono comunque coinvolti. È un evento che raccoglie, carica la famiglia, no? Quindi non è un giochetto. Ma proprio perché questa concentrazione di significati, di valori, è anche una concentrazione di domande, di problemi, in particolare in questo momento. C'è tutta una serie attorno alla prima comunione di problemi e di difficoltà che riguardano l'educazione umana e l'iniziazione cristiana in una società, in una chiesa che sta vivendo una transizione profonda. Cioè è come se uno arriva in uno stabilimento, lo stabilimento è in rifacimento, insomma non è facile capire cosa si fa lì dentro. No, è come arrivare in una società dove non c'è un'organizzazione e uno non riesce a capire che posto deve prendere. C'è questa società che non è più tradizionale ed omogenea, e allora il banchetto è coerente con tutto il resto, perché dice le preghiere a casa il bambino, perché comunque la verità cristiana è sempre davanti a papà e mamma, perché comunque l'essere chiesa è la cosa spontanea. Non è più appunto così. Invece appunto qui è una situazione complessa nella quale la trasmissione, non dico solo la trasmissione cristiana, ma proprio la trasmissione degli apprendimenti elementari, di cosa voglia dire essere uomo, la maniera di fare l'uomo in questa società, stiamo riuscendo noi a trasmetterla ai nostri figli in maniera spontanea? Assolutamente, assolutamente. Non c'è appunto, questa è una società così complessa, così problematica, così individualistica, dove bisogna continuare a contrattare tutto e a ribaltare tutto. Questa è la difficoltà vera dell'educazione. E in questo contesto la fede cristiana, che è ai margini, confusa tra tanti altri elementi, non passa appunto scontatamente ai nostri figli. E quindi non è assolutamente ovvia la coincidenza tra l'iniziazione umana e l'iniziazione cristiana. Anche perché i valori di questa società, o se volete l'esperienza quotidiana che questi ragazzi fanno in questo vivere sociale, non coincide affatto con la maniera di vivere di Gesù, per dirla così. No. Quindi tra i valori sociali e culturali e i valori che propone il Vangelo e la comunità cristiana c'è un'enorme distanza. Per questo i riti poi non funzionano, restano riti esterni, no, che non toccano la libertà, la coscienza, l'esperienza, le scelte, il senso. E così i riti dell'iniziazione funzionano sempre più spesso come riti sociali, restano dei riti sociali che hanno qualche utilità psicologica, sociale, certo, ma restano lontani da un esplicito significato cristiano, il quale resta tutto sospeso alla libertà degli individui, anche dei ragazzini. Perché se tra due domeniche dicono io non vado in chiesa, è fatta. Se dicono io mi stufo, è fatta. No, è fatta. Questo è l'individuo eretto a sovrano, no? Può cominciare due anni a dire no, sì, a me non va. E nessuno può più dire niente, perché è una cultura così. Capito? Non è un rapporto tra te e lui. Allora dico, è tutto sospeso alla libertà del singolo e alla fragilità del contesto familiare e comunitario. Detto un po' francamente, quanto può incidere secondo voi l'iniziazione a un rito sacramentale di comunione, che vuol dire sentirsi uniti a Gesù, vuol dire pregare in definitiva, vuol dire fare l'esame di coscienza con Gesù, vuol dire pensare a Gesù. Comunione è questo, e istituire in questo riferimento un modo di vivere fraterno. Cosa può appunto incidere sta roba qui su ragazzi che sono iniziati invece a un consumismo, a un individualismo che rendono assolutamente incomprensibile la comunione? Quanto reggerà questo modello di cristianità che continua a far fare la prima comunione ai bambini, battezzare tutti i bambini? Quanto resisterà? O comunque se resiste, cosa produce? Cioè continuiamo a far funzionare uno stile di cristianità dove tutti i nati sono battezzati, dove tutti i bambini vengono comunicati, dove tutti gli adolescenti vengono cresimati e dove i cristiani restano pochissimi. Questo è il contesto nel quale la comunità si sta muovendo, nel proporre l'iniziazione cristiana, con un lavoro che anche sui ragazzi, e questo mi pare che sia una scelta da apprezzare o perlomeno da vedere, non abbiamo scartato il lavoro con i ragazzi come ci sarebbe la voglia tante volte di fare, per dire qui è una questione di adulti. E anzi in questi anni mi pare il lavoro sui ragazzi è diventato sempre più attento e continuo. Pensate, certo, nella maniera in cui si è capaci, con le energie che si hanno, ma pensate tutta la strategia. Una volta il parroco gli portava il bambino, faceva due domande sul credo e allora gli faceva la comunione. No? Pensate adesso che lavoro, che strategia, che incomincia con le giovani coppie che hanno i bambini piccoli per sostenere il risveglio religioso dei figli, poi si fa un percorso intensivo di un biennio per la prima comunione, poi due anni dopo la prima comunione per rivivere il cammino cristiano, poi l'ingresso nell'itinerario di prima e seconda media per la cresima e poi tutto il lavoro del dopo cresima con grande lavoro con gli adolescenti, eccetera, eccetera. Quindi la comunità si sta buttando e scopre con i genitori e la società tutta la gioia e la fatica con le quali Dio sta creando anche i figli dell'uomo di questa generazione. Dobbiamo credere a questo. Certo, non vuol dire che verranno in chiesa, non vuol dire che riusciremo a far catechismo a tutti, questo non dipende appunto. Ma noi dobbiamo credere che Dio sta parlando a questi ragazzi, che Dio li sta educando. Questo dobbiamo testimoniare. Non possiamo pretendere che stiano in giro i preti, ma cercare di dire loro che Dio li ama, sì, bisogna riuscire a dirlo in qualche maniera. In questo lavoro, se si trattasse di fare un bilancio alla comunità, dovremmo dire che siamo insieme convinti e anche lucidi, però non è che ci illudiamo, siamo fiduciosi e anche un po' preoccupati. Certo, a noi, a chi si butta dentro un po', la cosa dà comunque molto. Affiancarsi con gioia al cammino dei bambini finisce di lasciar scoprire tante cose che traspaiono dalla profondità dell'uomo e che gli adulti poi in maniera molto così rocambolesca vanno a cancellare, vanno a nascondere. Ovviamente vedendo bene il senso precario di questo lavoro, legato alla fragilità di questo contesto educativo. Per questo allora la Chiesa, anche qui, come è capace, accanto alla catechesi, la liturgia, partecipa alla fatica che fanno le famiglie, partecipa al lavoro della scuola, apre uno spazio educativo come l'oratorio, interviene nei processi culturali e formativi della città. Perché appunto si tratta di sostenere. Cioè, Dio non è che educa questi ragazzi soltanto se vengono alla messa facendogli il predichino. Li educa appunto con la vita e noi non possiamo dirgli, il Signore che nell'Eucaristia esprime la sua vicinanza, senza dirglielo attraverso i genitori, attraverso la città, attraverso la scuola, attraverso l'oratorio. Siamo pronti comunque a sperimentare la fragilità di questo e l'insuccesso, pronti a rendere ragione a questi ragazzi in modi diversi di ciò in cui abbiamo creduto, anche quando diranno che gli abbiamo detto le stupidate, che non servono, che non se ne fa più niente. Contenti di aver messo un buon seme e la radice di un buon ricordo nella vita di questi ragazzi. Cioè, noi, per tradurre in sintesi questo discorso con i ragazzi, non siamo convinti che stiamo costruendo i cristiani, ci vuole altro. Se voi vi illudete che avendo fatto un po' di catechismo da bambini abbiamo fatto i cristiani, secondo me non funziona. però aver messo un buon seme, sì. Aver messo il seme di un ricordo che potrebbe rifruttificare, sì. E questo vale la pena. E anche con i genitori la comunità lavora molto, accogliendo con larghezza le domande che tante volte fanno un po' spavento per la verità, eppure con larghezza, perché verrebbe anche la voglia di selezionare un po', di dire no, dai, non usate così la Chiesa, per favore, trattate seriamente almeno come trattate il farmacista o lo psicologo o il ginnasta. Accogliamo con larghezza invece la domanda e seguiamo, mi pare, con pazienza la diversità dei cammini dei genitori, delle motivazioni, anche dei risultati. Il fatto che ancora tanti, tantissimi chiedono i sacramenti per i loro figli è comunque un regalo che fanno alla comunità. Devo partire da lì, penso. Qualcuno magari lo fa molto distrattamente, e qualcuno anche un po' strumentalmente, dà fastidio, per la verità, si vede subito, ma non importa. La maggioranza viene solo sfiorata da ciò che succede attorno al sacramento, e va bene, ma nella vita è così, anche i genitori lo sanno quante cose si danno, bisogna gettare con generosità, con pazienza, senza pretendere di controllare se torna. Qualcuno è toccato, intuisce. Vi ricordate le parabole del Vangelo che parlano tutte di queste cose, però non ce la fa, non ha tempo, non riesce a capire tutto, non riesce a entrare nei meccanismi del processo ecclesiale, però intuisce, apprezza, stima, dice mi piacerebbe, magari promette, poi il giorno dopo ci sono altre cose. Qualcuno viene toccato a fondo e si lascia coinvolgere e decide. E magari riprende seriamente la sua esperienza cristiana, riapre il cammino di fede, entra nella vita della comunità. E queste sono le storie dei cristiani che bisogna imparare a vedere, a raccontare, a custodire, a affiancare, ad accettare, a accompagnare. Comunque mi pare valga la pena di credere in questo lavoro, di continuare a servire la causa dell'uomo e della fede come ne siamo capaci, instancabilmente, vedendo con lucidità la precarietà di quello che ci aspetta, ma intanto scoprendo, perché questo credo è ciò che ci è dato, il regalo che ci è dato è questo, di scoprire lo stupore per la creazione e l'educazione dei figli dell'uomo. E l'umile custodia seria, umile seria custodia che ci è affidata del tesoro dell'Eucaristia.